Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce». Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu. Al microfono Romano Scaramucci per questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Per tre volte, come abbiamo sentito, Gesù dice «il mio regno». Questa è la lettura dal Vangelo di Giovanni della celebrazione di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. «Il mio regno», dice Gesù, e per due volte si preoccupa di chiarire che questo suo regno è completamente al di fuori degli schemi del mondo. «Il mio regno non è di questo mondo», precisa Gesù. «Il mio regno non è di quaggiù», insiste. Con queste affermazioni Gesù non vuole assolutamente dire che il suo regno non riguarda il mondo di noi uomini e le realtà presenti, bensì vuol dire che il suo regno, che è già presente fra gli uomini, non trae la sua origine dal mondo e perciò non si modella nel suo schema di valori. Ma l'affermazione di Gesù, che forse ci interessa di più, è un'altra. «Io sono re, per questo io sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità». Dunque, la regalità di Gesù è completamente sottomessa alle esigenze della verità, parola che nel linguaggio di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, indica naturalmente la verità di Dio, il suo amore per l'uomo, per ogni uomo. La regalità di Gesù è sempre al servizio della verità, dovunque e comunque. Non accetta mai di sottomettere la verità ad altre esigenze, magari alle esigenze della ragion di Stato, o che non sia appunto la verità, si trattasse pure della propria sopravvivenza. Nel suo breve dibattito con Pilato, Gesù afferma un'altra cosa molto importante. Dice: «Chiunque è della verità ascolta la mia voce». Allora, per comprendere la regalità di Gesù, per diventare suoi sudditi, tra virgolette, e potremmo aggiungere per annunciarla questa verità, per celebrarla, occorre quindi averla scelta, essere dalla parte della verità. Vi sono uomini che sono dalla parte della verità e uomini che invece sono dalla parte della menzogna. E questa non è una semplice questione di bugie, ma di un atteggiamento di fondo, una scelta di vita, una scelta di valori. Queste due possibilità che sono contrapposte si aprono davanti ad ognuno di noi, davanti agli uomini. E Giovanni queste possibilità contrapposte le esprime in modo molto efficace: della verità o della menzogna. e sono proprio nel racconto incarnate dai due personaggi che si stanno fronteggiando, Gesù e Pilato. Da una parte Gesù si consegna pienamente nelle mani della verità e non si sottrae alla verità neppure per salvarsi la vita. Dall'altra Pilato, che invece rappresenta un potere politico che serve la verità, ma non oltre un certo punto, non oltre un certo prezzo da dover pagare, un potere che ritiene di avere dei valori che sono più importanti da salvare della verità. E su queste parole quanto ci riconosciamo il nostro tempo, i nostri dibattiti, le nostre parole. Per tre volte Pilato riconosce l'innocenza di Gesù, la dichiara pubblicamente e per tre volte cerca di salvarlo, tuttavia poi lo condannerà alla croce perché ha un'esigenza più grande da salvare se stesso, da salvare l'ordine pubblico, da salvare la sua carriera militare, il suo amore alla giustizia, il suo amore alla verità viene meno. Uomini, quindi, e anche organizzazioni come Pilato possono sembrare in superficie amanti della verità, ma se si guarda con attenzione nel profondo appare che si tratta di un amore che è subordinato, sì, la verità, ma non viene per prima. E quindi su questo c'è tanto da interrogarsi, come accennavo prima, se guardiamo al nostro tempo. Non a caso l'Evangelista conclude la discussione, questo mini processo che viene fatto a Gesù, sulla regalità e sulla verità, con queste battute. Pilato domandò: che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo. Il procuratore Pilato pone la domanda giusta, ma il suo animo, la sua coscienza, senza voglia di prendersi un impegno, è distratto, esce quasi sopra pensiero, è fondamentalmente assente. Nel suo rapido passare oltre, detto questo, uscì, mostra proprio di non essere un vero ricercatore della verità. Ed eccoci ai santi della prossima settimana. Settimana che va dal 24 al 30 di novembre. La Chiesa ricorda Santa Flora il 24, il 25 Santa Gioconda, il 26 novembre festeggiamo San Corrado, il 27 novembre San Virgilio, il 28 San Sostene, il 29 San Saturnino e il 30 Sant'Andrea. Ed è proprio di questo ultimo santo di novembre che oggi voglio ricordare brevemente la vita. È il fratello di Pietro, di Simon Pietro. Come lui faceva il pescatore sul lago di Tiberiade e fu il primo, insieme a Giovanni, che venne chiamato da Gesù, il primo che lo seguì come pescatore d'uomini. E infatti Andrea portò proprio suo fratello Simone, che poi Gesù chiamerà Pietro: tu sei la pietra che costituirà la mia chiesa. Dopo l'ascensione, la tradizione lo vede predicatore nell'attuale Bulgaria, nella Turchia centrale e infine nel Peloponneso. Proprio a Patrasso subì il martirio, fu inchiodato ad una croce decussata che da lui prese il nome Croce di Sant'Andrea, che noi la menzioniamo nei segnali stradali, no? La croce appunto che si chiama decussata, la croce di Sant'Andrea, e sulla quale pronunciò questa appassionata preghiera: o buona croce, che dalle membra del Signore ricevi la tua bellezza. A lungo ti ho desiderata, con passione ti ho amata, senza stanchezza ti ho cercata, con la mia attesa io ti ho preparata. Prendimi dunque dagli uomini e riconducimi al Maestro. Per mezzo tuo lui mi riceva, lui che per tuo mezzo mi ha aperto la libertà. auguri quindi a tutti coloro che portano i nomi che ho appena ricordato e auguri naturalmente a tutti Andrea, un nome che direi ha oltrepassato i tempi perché ancora è un nome molto comune e naturalmente Sant'Andrea non poteva non essere protettore dei pescatori. Quindi a tutti auguri di buon onomastico. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta insieme a sfogliare il libro, il giornale dei tempi passati, per documentare quali furono i fatti e i misfatti che hanno segnato altre epoche, che però si sono svolte proprio nei nostri territori, nel nostro ambiente. Il 24 novembre del 1333 Arezzo è investita da un diluvio gigantesco, per cui, dicono le cronache, tanto crebbero le acque d'Arno che 22 case del borgo della città di Arezzo diroccarono e tutti gli abitanti fuggiti dai domestici tetti ripararono, clamorosamente piangendo, sovra i più alti poggi. Quindi le cose, diciamo, da questo punto di vista, quello meteorologico, non sono poi cambiate così tanto. 25 novembre 1630, la comunità di Bibbiena chiede al Granduca di sottrarsi dal vicariato di Poppi, dove sono al criminale per essere maltrattati ed angariati da quei popoli, ma di fare Bibbiena vicariato libero. 26 novembre 1870, l'orfanotrofio maschile Franceschi Marini di Borgo San Sepolcro ottiene di essere considerato ente morale. 27 novembre 1409, Ladislao, re di Napoli, desideroso di rendersi amico il popolo di Cortona, ordina al suo tesoriere di restituire certi terreni ad una monaca cortonese. 28 novembre 1311, Guglielmino Casali dona una casa in Cortona al genero Cecco d'Angioliere di Boncitolo, e quindi da questa notizia si confermerebbero le origini cortonesi di Cecco degli Angelieri. 29 novembre 1439, il capitano Agnolo Taglia, stabilitosi ad Anghiari, compra da Ondeo da Sarsina i castelli di Elci, Sanatello e La Fagiola. Ed eccoci all'ultima notizia del giornale di questa settimana, del giornale del passato naturalmente, di questa settimana. Siamo nel 1323, 30 novembre. Ancora una congiura contro Ranieri Casali andata a monte, con congiurati messi a morte ed altri esiliati. Secondo la tradizione popolare, la scintilla sarebbe stata la contessa Margherita d'Alemagna, donna di aperte vedute, che fermatasi a Camucia avrebbe sollecitato la corte di Ghino di Mira, marchese di Petriolo, e dello stesso Ranieri, provocando tra i due offese e schiaffi. Ed eccoci alla frase, una frase da leggere insieme, da meditare e riflettere, ricordarsene durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Romano Gardini. Quando fai il segno della croce, fallo bene, non rattrappito, così affrettato che nessuno capisca cosa debba significare. No, fai un ampio segno di croce, lento, dalla fronte al petto, da una spalla all'altra. Senti come ti abbraccia tutto. Ed eccoci giunti anche oggi all'angolo della musica. Questa volta un brano di Fabrizio De André intitolato Una storia sbagliata. Una storia sbagliata è la canzone che Fabrizio De André dedica a Pierpaolo Pasolini. Intanto vorrei partire da una data: l'11 gennaio 1999 moriva a Milano Fabrizio De André, una perdita incolmabile per l'Italia e non solo per l'Italia, perché muore la voce di un poeta, muore la voce di un poeta che canta le sue poesie. E quindi oggi vogliamo ricordarlo, questo 25esimo, ormai quasi 25esimo della morte, ricordarlo attraverso questa canzone, Una storia sbagliata, come dicevo, dedicata a Pierpaolo Pasolini. E parlando di Pasolini, De André in fondo parlava anche di sé e nella morte prematura e tragica del poeta prefigurava la sua stessa morte. Avevano molte caratteristiche in comune. Intanto erano due anarchici, ma anche due poeti, due grandi intellettuali, forse tra i più grandi del secondo Novecento italiano, ma soprattutto due uomini giusti e coraggiosi. Coraggiosi perché contestavano, sovvertivano l'ordine stabilito dalle rigide regole sociali, riuscivano ad uscire da quel recinto comodo dell'abitudine per stare sempre dalla parte degli ultimi, di quelle che poi De André chiamerà le anime salve in un disco successivo. Quindi i due sono accomunati purtroppo non solo dalle cose straordinariamente grandi e belle, ma anche da una morte prematura. Nessuno dei due arrivò ai 60 anni. Come dicevo, Fabrizio De André scomparve l'11 gennaio 1999, aveva appena 58 anni. In questa canzone appare come una poesia in musica, come tanti altri testi di De André, e viene descritto il tragico destino di Pierpaolo Pasolini attraverso la parabola di una vita vissuta sempre controcorrente, con estrema dignità, sino al triste epilogo di una morte che non sarebbe dovuta accadere. La storia sbagliata del titolo non fa riferimento tanto alla morte violenta, le cui circostanze sono ancora non del tutto chiarite, ma soprattutto alla vita speciale di Pierpaolo Pasolini, che la società cosiddetta civile non esitò a condannare con titoloni e dei soliti giornali appena Pierpaolo Pasolini fece quella tragica fine, trasformando così il poeta corsaro nel bersaglio di una moderna caccia alle streghe. Ma credo che fermerò qua le mie parole, perché ovviamente in una maniera molto più alta e artisticamente straordinaria Fabrizio De André ha saputo raccontare la storia di questo altro grande artista italiano. E quindi ci ascoltiamo questa canzone, e con Fabrizio De André, Una storia sbagliata, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, della vostra puntualità, della vostra presenza, e come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao e a risentirci, e godiamoci questa poesia in musica di Fabrizio De André, Una storia sbagliata.
È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro, è una storia un poco scontata. È una storia sbagliata, storia diversa, per gente normale, storia comune, per gente speciale, cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite, è una storia di periferia, è una storia da una botta e via, è una storia sconclusionata, una storia sbagliata, una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, una notte un po' concitata, una notte sbagliata, notte diversa per gente normale, notte comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite, è una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata, è una storia da carabinieri, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' sputtanata, o è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. Il segno che c'è rimasto, non ripeterci quanto ti spiace, non ci chiedere più com'è andata, tanto lo sai che è una storia sbagliata, tanto lo sai che è una storia sbagliata.